22.30, le news della notte di Popolare Network. È stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera. Nel 2021 ucciso in piazza con un colpo di pistola il 39enne Younes El Boussettaoui. Come a Rogoredo, Salvini e la Lega lo avevano difeso invocando la legittima difesa. L'omicidio di Abderrahim Mansouri. Carmelo Cinturrino nell'interrogatorio ha ammesso le sue responsabilità e chiesto scusa alla polizia. Non si è degnato di scusarsi con la famiglia della vittima, risponde l'avvocata di Mansouri. Il poliziotto ha negato il pizzo chiesto agli spacciatori, confermato invece da un collega. Dopo il via libera del Quirinale, il decreto sicurezza è legge. Nel testo definitivo presente la cosiddetta annotazione preliminare, una forma di scudo penale per reati commessi in presenza di una causa di giustificazione e che eviterebbe l'iscrizione nel registro degli indagati in via temporanea. Fermo preventivo fino a 12 ore, ma solo con convalida e in caso di attuale pericolo. Ucraina, nel quarto anniversario dall'inizio della guerra, von der Leyen rassicura Zelensky e a Kiev promette: il prestito di 90 miliardi ci sarà. Ma resta lo scontro con l'Ungheria, che blocca i fondi e mette il veto su nuove sanzioni alla Russia. L'Europarlamento intanto approva una risoluzione che chiede la fine della guerra e il ritiro di Mosca. Per l'Italia, 5 Stelle e Vannacci votano no. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. È stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera, Pavia, che nel 2021 uccise in piazza con un colpo di pistola Younes El Boussettaoui. L'assessore parlò di legittima difesa, sostenuto da Salvini, dalla Lega e da altri rappresentanti della destra. Come 5 anni dopo a Rogoredo, con il mantra della difesa sempre legittima. Oggi Adriatici è stato condannato in primo grado per omicidio volontario tramite rito abbreviato. Inviato a Pavia, dove è stata pronunciata la sentenza, Luca Parena.
All'indomani della morte di Younes El Boussettaoui a Voghera, Matteo Salvini aveva già stabilito la dinamica. È partito un colpo accidentale, purtroppo, ha ucciso uno straniero, disse. L'allora europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, si era spinto oltre. Se non fosse stato per l'assessore intervenuto a difesa di una donna molestata, ora staremmo parlando di violenza su una donna innocente, aveva detto, senza alcuna verifica dei fatti. Ci sono voluti quasi 5 anni. Oggi il giudice per l'udienza preliminare di Pavia, Luigi Riganti, ha condannato Massimo Adriatici a 12 anni di carcere per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui. La procura chiedeva 11 anni e 4 mesi. Il giudice ha deciso una pena più severa rispetto alla richiesta dell'accusa. Le motivazioni arriveranno entro 90 giorni. Una sentenza accolta con emozione, con un pianto liberatorio dai familiari di El Boussettaoui. Avranno diritto a ricevere 380.000 euro di risarcimenti da Adriatici. Arrivare a questa condanna è stato a lungo un percorso a ostacoli. Immagini del momento dello sparo dell'allora assessore contro la vittima non sono mai state rintracciate. Fino a poco più di un anno fa, il capo di imputazione era eccesso colposo di legittima difesa. La pena, in quel caso, sarebbe stata molto meno pesante. Quando si difendono persone ai margini della società, bisogna impegnarsi il doppio, ha detto l'avvocata della famiglia El Boussettaoui, Deborah Piazza. Ma Younes era una persona come tutte le altre. Questo principio deve essere un cardine del nostro ordinamento, ha aggiunto, anche se il momento storico non è dei migliori.
A Milano intanto è stato il giorno dell'interrogatorio di Carmelo Cinturrino, dopo l'omicidio di Abderrahim Mansouri. Il suo avvocato ha detto che il poliziotto ha ammesso le sue responsabilità e chiesto scusa ai colleghi e alla polizia definendosi un traditore. Avrebbe però negato il taglieggiamento degli spacciatori. Uno degli agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, nel suo interrogatorio invece ha confermato che Cinturrino chiedeva droga e soldi a spacciatori e tossicodipendenti. Cinturrino ha la faccia tosta di chiedere scusa alla polizia, ma non si è neanche degnato di farlo con i familiari di Mansouri. È stata la reazione di Deborah Piazza, avvocata della famiglia della vittima. E mentre la destra su Rogoredo ha rimediato una figuraccia, oggi le opposizioni chiedono al governo di assumersi le proprie responsabilità politiche. Da Roma, Anna Bredice.
Ora la destra lo chiama filtro tecnico perché parlare di scudo penale dopo i fatti di Rogoredo è controproducente, anche perché la stessa Giorgia Meloni, per cercare di uscire dalle difficoltà del momento, ieri aveva detto che lo scudo penale non esiste, ma esiste come, anche se il decreto che esce dalla bollinatura della ragioneria dello Stato qualche cambiamento lo riporta, in particolare sul fermo preventivo che scatta, viene aggiunto ora nel caso di attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza, così qualche modifica sulla parte della vendita dei coltelli. Il decreto in stand-by per più di 2 settimane ora è approvato al Quirinale e dovrà essere firmato dal capo dello Stato per entrare in vigore, ma chiaramente l'omicidio da parte del poliziotto Rogoredo ha fatto cadere la strumentalizzazione che del caso era stata fatta dal governo per motivare quella stretta e subito dopo l'inizio delle indagini per criticare i magistrati. Oggi Salvini tace, probabilmente domani da qualche deputato verrà posto il tema nel corso del question time a cui lui sarà presente. Nessuna parola sul caso odierno, poliziotti e carabinieri accusati con prove evidenti di furto in un negozio a Termini. Dei magistrati invece ha parlato Fazzolari, una battuta certo, ma si è lasciato andare ad un commento su Putin che sul referendum avrebbe votato no, visto che in Russia, ironizza, non c'è la separazione delle carriere. Tra ironie e battute si mostra un governo impreparato di fronte a fatti così gravi e una situazione anche sociale complicata. Oggi tutte le opposizioni, e non accade da tempo, da Calenda fino ai 5 Stelle, hanno denunciato il rifiuto da parte della maggioranza di approvare una legge per il congedo paritario per i genitori al 100%, motivi di copertura, ma dal governo un no a proposte forse attese da molti. Linea allo studio.
E lo sentivate, è arrivata poco fa la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al decreto sicurezza. Il DL è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore già domani. Nel testo definitivo, tra le misure, la cosiddetta annotazione preliminare, una forma di scudo prevista per reati commessi in presenza di una causa di giustificazione che eviterebbe l'iscrizione nel registro degli indagati in via temporanea, e il fermo preventivo fino a 12 ore, ma solo con convalida e in caso di attuale pericolo. Il via libera del Quirinale sarebbe arrivato dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato relativa agli aumenti dell'organico, alle coperture degli aumenti dell'organico delle forze di polizia. Grazie Europa, sappiamo che l'Ucraina non è sola, così Volodymyr Zelensky da Kiev nella conferenza stampa che ha tenuto oggi con Antonio Costa e Ursula von der Leyen in occasione del 4° anniversario dall'inizio dell'offensiva russa. Putin non ha vinto la guerra, continueremo a lavorare per una pace giusta, ha dichiarato ancora il presidente ucraino. Da Mosca il presidente russo ha ammesso di non aver ancora raggiunto tutti i suoi obiettivi e ha aggiunto che proprio per questo la guerra continuerà. A Kiev abbiamo raggiunto l'inviato speciale del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
È una guerra tutta aperta, gli esiti sono tutti aperti. Putin questa guerra la voleva vincere in 15 giorni, in un mese, però sono due paesi asimmetrici, c'è una Russia enorme che è gigantesca rispetto all'Ucraina, che ha 145 milioni di abitanti rispetto ai 30, diciamo così, 30 degli ucraini, ha delle risorse che l'Ucraina non ha, ha un esercito che l'Ucraina non ha, è una guerra che è cambiata. Uno degli obiettivi maggiori che si danno i due eserciti, i due comandi, è dare la caccia ai dronisti avversari. Quanto durerà? Guardate, questo dipende, uno, da quanto la Cina vuole continuare a sostenere la Russia, la Cina e la Corea del Nord. Voi sapete che la Russia sta tra l'altro assoldando, ci sono stati dei grandi servizi anche sulla stampa straniera su quanto la Russia stia arando nei paesi africani, offrendo soldi ai mercenari, hanno bisogno di uomini, e quanto l'Europa vuole dare all'Ucraina. Detto questo, io rarissimamente trovo persone che mi dicono dobbiamo accettare le condizioni di Putin, dobbiamo dargli il Donbass, dobbiamo trattare perché ormai non ce la facciamo più. Tanti parlano di dolore e difficoltà, ma davvero nessuno, io non trovo uno che mi dica dobbiamo arrenderci a Putin.
I vertici europei oggi sono volati in Ucraina per dimostrare tutto il loro sostegno, ma lo hanno fatto a mani vuote. Il prestito da 90 miliardi promesso a Kiev e il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia sono ancora bloccati dall'Ungheria. La presidente della Commissione von der Leyen ha però rassicurato Zelensky. Lo abbiamo promesso, troveremo un modo, ha garantito. A Strasburgo intanto il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra e il ritiro della Russia. Gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle e Roberto Vannacci hanno votato contro. Sentiamo Federico Baccini.
Il Parlamento europeo batte un colpo forte e chiaro a sostegno dell'Ucraina nel quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa, sotto gli occhi del presidente ucraino Zelensky in collegamento da Kiev. Ma alla sessione plenaria straordinaria i riflettori sono tutti puntati su quello che dalla maggioranza dei gruppi politici è considerato il cavallo di Troia di Putin che tradisce l'Europa, cioè il premier ungherese Viktor Orbán, responsabile dello slittamento di due misure che l'Unione avrebbe voluto annunciare all'Ucraina proprio in questa occasione simbolica. Il prestito a Kiev da 90 miliardi di euro fino alla fine del 2027 e il ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Dai popolari ai socialisti, fino a liberali, verdi e perfino i conservatori, che di solito fanno da collante per la maggioranza alternativa di destra, è quasi unanime la condanna contro un atteggiamento definito codardo, vergognoso o ancora per nulla patriota, facendo riferimento al nome del gruppo Patrioti per l'Europa di cui fa parte il partito di Orbán. La risoluzione adottata al termine del dibattito con 437 voti a favore, inclusi quelli di PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia, chiede alla Russia di cessare immediatamente la guerra e ritirarsi, ribadisce che il futuro dell'Ucraina è nell'UE e che servono forti garanzie di sicurezza europee per la pace. Tra gli 82 voti contrari spiccano quelli dei membri del Movimento 5 Stelle e quello del fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che proprio oggi è diventato ufficialmente nuovo membro del gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, mentre il suo ex partito, la Lega, ha deciso di astenersi dal voto. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
17 organizzazioni umanitarie hanno presentato una petizione alla Corte Suprema israeliana per bloccare l'ordinanza che costringerebbe 37 ONG a cessare le attività a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est entro la fine di febbraio. La petizione chiede alla Corte Suprema israeliana di sospendere l'ordinanza in attesa di una revisione giudiziaria completa, nella speranza di poter continuare ad operare in particolare nella striscia. Lo stop alle attività avrebbe conseguenze catastrofiche per i civili, avvisano le ONG. Negli Stati Uniti, a poche ore dal discorso sullo stato della nazione di Donald Trump, un'indagine della NPR, emittente pubblica americana, collega il presidente a Jeffrey Epstein. NPR sostiene che il Dipartimento della Giustizia avrebbe nascosto alcuni degli Epstein files relativi ad accuse di abusi sessuali su una minorenne da parte dello stesso presidente. Secondo l'emittente, mancherebbero anche altri documenti in cui verrebbe citato Trump, soprattutto circa 50 pagine di interviste dell'FBI, tra cui quella con una donna che appunto accusava Trump di abusi risalenti a quando era minorenne. Il colosso della logistica FedEx sfida Trump in tribunale, presentata la causa per il rimborso dei dazi. Da aprile sono oltre 1.800 i ricorsi depositati anche prima della Corte Suprema, tra i ricorrenti molti grandi marchi, e sul mercato finanziario si vendono i titoli di credito sui rimborsi. Massimo Alberti.
175 miliardi è la potenziale voragine nel bilancio che gli Stati Uniti potrebbero ritrovarsi sui dazi per il 90% incassati proprio dagli importatori statunitensi. La Casa Bianca ha già detto che non li rimborserà. Alle cause preventive, quasi 2.000 si aggiungeranno quelle dopo la sentenza della Corte Suprema, che però non si era espressa sull'obbligo di restituire le tariffe. Il luogo deputato sarà la Corte Federale del Commercio Estero, dove FedEx ha citato in giudizio il governo chiedendo il rimborso totale. Il numero dei ricorsi e la complessità della causa richiederanno tempi molto lunghi e gli esiti sono tutt'altro che scontati. Le aziende dovranno ad esempio dimostrare che i dazi illegali hanno effettivamente inciso sui loro bilanci e non sono stati scaricati sull'acquirente finale. Tra i nomi più noti, Kawasaki, Ray-Ban, Xerox, Goodyear, Reebok, Puma, Heineken, Hugo Boss, Dolce Gabbana. Ma c'è un altro aspetto. Molte aziende, per tutelarsi, hanno fatto accordi con società finanziarie vendendo loro i diritti di rimborso dei dazi, una sorta di scommessa sulla loro illegalità. Di fronte all'incertezza delle cause hanno quindi già incassato una parte di quanto pagato in tariffe, trasformandoli in un prodotto finanziario scambiabile sul mercato. Ora le società possono vendere quei titoli oppure tenerli, sperando di vincere le cause. Una sorta di speculazione finanziaria che apre una domanda. Visti i precedenti movimenti di borsa che hanno seguito le passate dichiarazioni di Trump sui dazi, che hanno portato a ipotizzare sulla stampa accuse di insider trading. Le società del presidente, della famiglia, dei suoi amici, stanno guadagnando anche su questo nuovo capitolo?
In Francia l'Eliseo ha convocato questa mattina una riunione con altri responsabili del governo per discutere della lotta contro gruppi violenti ultra o estremisti. Questo dopo la morte dell'attivista di estrema destra Quentin Derank lo scorso 12 febbraio. Sull'episodio si sta concentrando anche l'attenzione di diversi leader di destra stranieri ed è sfociata oggi in una crisi diplomatica tra il governo francese e l'ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi.
La morte di Quentin Derank, 23enne militante di ultradestra, deceduto in ospedale 2 giorni dopo aver subito un brutale pestaggio al termine di una rissa tra neofascisti e antifascisti 10 giorni fa a Lione, oltre ad aver scombussolato la scena politica francese, è diventata, anche sulla scena internazionale, un'arma, una bandiera e un'opportunità per quella che il ministro degli esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha chiamato l'internazionale reazionaria, che va sulla questione almeno da Giorgia Meloni, che ha commentato e fatto commemorare sulle la morte del militante nazionalista e simpatizzante neofascista, suscitando la reazione secca e sdegnata di Macron, che ha replicato in sintesi si faccia i fatti suoi, all'amministrazione Trump, che pure ha colto l'occasione della morte di Quentin Derank per alimentare la propria propaganda sulla pericolosa e sovversiva violenza degli antifascisti, denunciati come terroristi, e sul necessario sostegno ai partiti nazionali identitari che si oppongono alla sinistra radicale e immigrazionista nella decadente Europa liberale. Commenti della Casa Bianca ripubblicati dall'ambasciata americana a Parigi e immediatamente condannati come un'insopportabile ingerenza dal ministro degli esteri francese, appunto, che ha convocato d'urgenza l'ambasciatore Kouchner, peraltro padre del genero e consigliere di Trump. Convocazione senza risposta, a cui però oggi sono seguite le scuse telefoniche dell'ambasciatore americano, che ha promesso di astenersi da ulteriori ingerenze. C'è da chiedersi fino a quando. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In chiusura è in corso la prima serata del Festival di Sanremo. In apertura la voce di Pippo Baudo. Buonasera, benvenuti al Festival della Canzone Italiana. E un ricordo in memoria del maestro Beppe Vessicchio. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.